La celebrazione di oggi ci dona e nello stesso tempo ci chiede una condizione del nostro cuore, del nostro spirito, della nostra vita, inconsueto, perché è istintivo per noi pensare che se l'impresa che abbiamo davanti è grande, grande deve essere la possibilità del nostro impegno, della nostra comprensione, della nostra conversione. Ma mi sembra si debba dire che proprio perché il dono preparato da Dio è grande, solo in una nostra rigorosa, profonda povertà può essere incontrato. Là dove noi non possiamo altro che ricevere, accogliere il dono di Dio, ancora una volta riconsegnare tutta la nostra vita alla povertà della parola che ci viene donata. È quello che domandiamo in questo momento, chiedendo perdono per tutte le vanità del nostro pensiero, del nostro cuore, per tutte le cattive sicurezze della nostra vita, supplicando il Signore di farci partecipi di quella povertà che ha portato Gesù da Betlemme alla croce. Anche noi possiamo in questo modo oggi entrare nei divini misteri.
Oggi la parola che il Signore dice ad Abram, come è colpito moltissimo. Intanto appunto gli dà un'indicazione di una certa solitudine, perché di andare in una certa solitudine, perché vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre. E poi gli dice delle cose molto grandi, tanto che lo farà grande, una grande nazione, ma soprattutto questa benedizione così forte su di lui, e in modo che poi insomma tutte le persone che si rapporteranno con Abramo saranno benedette. Mi sembrava che desse un posto così importante ad Abramo, come poi noi sentiamo, insomma. E mi sembrava che parlasse per la prima volta a un uomo. Poi riguardavo, ma certamente appunto ha parlato ad Adamo, però poi voleva distruggere tutte le persone, e quindi ha parlato e ha trovato grazia a Noè, in lui, insomma, ha trovato grazia. E poi avanti, no, nei tempi così lunghi, ogni tanto parla. E Noè ha trovato grazia, poi ha visto Sem, e da questo nasce Abramo, e poi ci sarà. E poi noi abbiamo tanto dentro il cuore Gesù, che ci sembra sempre, almeno a me sembra così, che sia sempre come sotto e pronto ad arrivare, o c'è, insomma, infatti sì, mi viene da dire che nei tempi lunghi si attende poi che nasca Gesù, ecco, e questa, lui che ha trovato grazia essendo suo figlio, insomma. Allora così ho sentito forte il fatto di Dio che parla, e poi mi dicevo, a noi adesso parla ogni giorno, perché ogni giorno ci dà questo da leggere, ma c'è lui che ci sì, continua e ci aiuta e ci, insomma, avvolge e ci parla ogni giorno. E queste parole sono forti, bellissime. Io mi sembra proprio che sento che la parola di Dio è una parola di benedizione, ed è una parola che ti prende tutto, ecco, insomma. E quindi mi sembrava una cosa bellissima ma anche così appunto per noi da custodire, da stare attenti, di aprire l'orecchio, da sentire, insomma, da farsi lavorare da lui, ecco.
Come sembrava di vedere ieri, Abramo era in una famiglia abituata ai viaggi e quindi sì, forse era particolarmente anche portato, ma qui la differenza è molto grande dal viaggio che suo padre aveva intrapreso la sua iniziativa, perché invece qui appunto qui tutto subito l'ordine di partire viene da Dio, e questo mi sembra che cambia parecchio. E poi c'è il fatto che avviene questa individuazione in lui e la collocazione di una benedizione straordinaria. Quindi c'è il fatto che c'è la concentrazione in una persona che Dio vede e sceglie, di tutta la benedizione e di tutte le promesse che gli fa, addirittura quella di fargli un grande nome. E questo un po' fa il parallelo con l'intenzione degli uomini che volevano costruire la torre per farsi un nome. Qui è tutto capovolto, insomma, qui è il nome glielo promette Dio, l'iniziativa fa Dio a partire da una dimensione personale, individuale, anche una prospettiva molto, molto grande. Tanto che lui appunto diventa il riscontro sia della benedizione ma anche della maledizione eventualmente di quelli che lo maledicono. A un certo punto ho avuto l'idea di provare qualcosa del genere anche nella vicenda della Vergine di Nazareth, che si trova ad avere il suo nome in benedizione per tutte le generazioni, così sempre per un'iniziativa che non dipende da lei, che è una ragazza, una singola ragazza che risponde a Dio e che si vede allargare con la benedizione su tutte le generazioni.
So che parlando al calendario, diciamo, della divisione della Genesi, si aveva pensato, sì, ha pensato oggi c'era l'uscita di San Paolo. Poi mi sembra che tutte e tre le letture siano molto importanti, interessanti, perché tutte in qualche modo sono invitate a partire, a viaggiare. Poi ho pensato a cose un po' banali, sono i nostri viaggi, adesso con noi forse fare i viaggi un po' impegnativi adesso. Con San Martino, con il Pedro Artito, cioè, anche per uscire, non solo uscire dalla terra, ma uscire dalla nostra testa. Io pensando che qualche volta è capitato viaggi per i raggi, a volte mi pare che il viaggio è impegnativo, è più impegnativo pensare di uscire da una situazione per entrare in un'altra, di sapere cosa succede. Al suo cambio a casa, a volte, guarda, io pensando con il banale, quando avete la polina, due anni in qualche modo mi torna a caselle, a uscire dal Bolini, si manda troppo, ai a caselle, già, mi ricordo dal Bolini che... Però mi sembra sia importante, perché uscire dalla situazione una a Sagrado Seggiola, passa alla Seggiola, solo per questo è già un problema. Poi, cosa delle banali, però, prima in questo momento storico, quando gente deve mettere in viaggio, viaggi pazzeschi, racconti, uno, io devo dire sinceramente a questo punto non guardo, scorro perché mi fa sta male. Quante gente fa le viaggi pazzesche, ecco. Ora, questo viaggio è stato indicato da Dio, quindi in qualche modo porta poi a un frutto importante. Stamattina ho perso quel tempo, corso anche a vedere cosa succede quando fa Abramo, succede l'incontro con Dio, insomma, parla tante volte, insomma, la persona, insomma, probabilmente molto, molto interessante, o impegnativo, quello che io penso, ecco, perché è una situazione molto, molto importante, delicata. Poi mi è colpito quando dopo tutte le benedizioni, cioè, Nicola ha parlato, dice famiglie le famiglie, pensiamo quante famiglie sono noi stessi qui dentro, quando vi siamo, quante, per essere proposte da studiamo di più, ecco, perché questa situazione è interessante, questo uscire, esci, quando tu usci le nostre condizioni, uscire è una cosa bellissima, ecco. Anche se a volte parlo di me, io faccio perché uscisco di casa, uscire, in questo momento uscire, 21, 22, è un po' complicato, non tende a entrare al topolino, invece bisogna uscire, ecco, aprire le porte, uscire, ecco.
Io sono rimasta colpita anche dal fatto di andare, perché? Appunto, uno ha in mente tutti gli emigranti per migliorare la propria situazione. E invece qui mi sembra che Abramo deve uscire perché così diventa benedizione per tutti. Mi sembra l'unica giustificazione che... L'unica motivazione che Dio gli dà, appunto, gli farà un nome grande e diventerà benedizione. Mi sembra, adesso io non mi voglio addentrare nei problemi di traduzione perché ovviamente non ne so mezza, però semplicemente leggendo la traduzione interlineare dice sarai benedizione, non tu possa diventare benedizione. Mi sembra che lo dica come un dato di fatto, sarai benedizione. E allora, insomma, appunto, come ha già detto Romeo, mi sembravano molto collegate le letture, perché mi sembrava che questa benedizione che Dio promette ad Abramo, Gesù e i suoi discepoli, nel suo mandarli, appunto, andate anche voi, li manda ad annunciare la buona novella. È questa la esplicitazione della benedizione di Abramo. È la buona notizia di Gesù. Diventa la buona notizia di Gesù. Per cui, insomma, mi è venuto in mente una cosa che forse le parole che Dio dice ad Abramo, forse Dio Padre le ha dette anche a Gesù quando alla pienezza dei tempi, no? Gli ha detto vattene da qui, da tuo padre, e diventa benedizione per tutto il mondo.
Questo punto dove dice benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, mi ha fatto pensare al testo che abbiamo sentito ieri del Vangelo, quello del giudizio finale, perché anche lì i poveri saranno coloro che decideranno la salvezza o la perdizione delle persone che avranno avuto un rapporto con loro. Quindi mi sembrava che Abramo fosse il primo di questi poveri che Dio manda nel mondo e che sono il luogo di contraddizione. Se tu li benedici, bene, se tu li maledici, male.
Un po' guardando anche il significato dei verbi e anche il tempo dei verbi, mi sembrava di dover cogliere che mi dice di andarmene, ma non mi dà la terra dove posso andare. Avete visto? Quindi c'è un moto da luogo e poi un moto a luogo, ma non c'è il luogo. E questa è la nota profonda della fede. Quindi tutti abbiamo molto chiaro quale sia la terra che dobbiamo abbandonare, e poi c'è una direzione della vita. La fede non è la collocazione in una realtà precisa, in un possesso, in un godimento, al limite in un'obbedienza, è un moto al luogo. E quindi io non posso far altro che andare. Questo vattene, quanto dura? Fino alla fine. Fino alla fine. Però a quel punto lì qualcuno mi dirà, ci sei quasi, manca poco, cerca di custodire, di resistere, diventa in qualche modo la fisionomia profonda, l'icona vera della mia vita, che appunto è lasciare e non possedere. E mi pare che un po' di questo ci accorgiamo, insomma, no? Che la fede quindi è un cammino e non è un possesso. È l'attesa del dono, è anche in qualche modo vederlo, ma più la fede diventa l'universo della nostra esistenza, più di fatto non ci consente di arrivare e di possedere. Anche molti dati, diciamo così, della pedagogia, dell'educazione, rischiano di essere devianti, perché ti consegnano la fede come se fosse un patrimonio, non è un patrimonio sul quale io ho una guida, un comando. Quando mi capita questo, sono uscito dalla fede. E quindi è come una situazione interiore che descrive la mia vita. Il complemento di moto a luogo continua sempre. Tu non sei quello verso cui cammini. Continuamente la vita cristiana, la vita di fede è conversione. E non è conversione solo perché lascio il male e mi dirigo al bene, ma perché la condizione diventa male se io mi fermo e se non considero la mia vita questa mattina sollecitata alla conversione. Questo qualche volta si può precisare perché c'è una situazione, c'è una persona, c'è una parola, c'è una ferita, c'è una speranza, ma in ogni caso è la nota profonda. E quindi anche tutte le conseguenze della fede. Sono andato a cercare qualche cosa, soprattutto sul piano della povertà e sul piano della virtù. Non ci sei mai arrivato. Quindi c'è sicuramente e c'è in un modo imperioso, potentissimo. Tu non puoi rinunciare, è vero, ad andare avanti. E quindi quei verbi dell'andarsene sono potentissimi, è vero, perché sono di passaggio. Sono di passaggio. Certe esortazioni alla vita cristiana come fedeltà sono sbagliate solo perché si usa male il termine fedeltà, che diventa una specie di possesso, di dato ormai costituito, addirittura di lode dell'abitudine. Ma se noi teniamo vivo il nostro rapporto con la parola di Dio, noi sappiamo che questo è impossibile, perché non siamo mai arrivati a possedere la parola. La parola continua a viaggiare, e quindi in questo andarsene non è da sottolineare, vattene, no? Dice, non è solo da sottolineare quello che devo lasciare, ma c'è tutto quello che mi aspetta, mi chiede di andare. E quindi devo andare perché il Vangelo cammina davanti a me, perché lo Spirito del Signore mi sollecita. E quindi non c'è pace senza questo andare. E questo provoca l'altra coniugazione che mi sembrava importantissima per oggi, che è quella che noi chiamiamo la povertà del Vangelo. Se c'è un patrimonio da prendere, da controllare, da possedere, non vado più avanti, è vero? E con il rischio di scambiare quel possesso, quel preteso possesso, con la verità, con la bontà, eccetera. Invece quell'andare non cessa mai, no? Uno dice, ma guarda, sono 20 anni che passo per questo versetto. E si rinnova. Anche oggi, quando lui dice vattene, io so bene che cosa vuol dire per me questa mattina. Ed è la via della fede, è la meravigliosa strada della vocazione, è tutta la bellezza della vita cristiana, che però è condizionata da questo non essere mai arrivati, da questo dovere sempre, ogni giorno, ripartire o partire, come fosse la prima volta. E quindi è l'esperienza che noi facciamo dell'amore. Quando entriamo nel dono dell'amore, noi entriamo in una condizione che continuamente ci dice vai. Perché? Perché sia rispetto alla persona, sia rispetto alle cose, sia rispetto ai gesti, ai modi. Chi mai è arrivato alla povertà evangelica? Prendere la strada della povertà vuol dire mettersi in un cammino che non finisce mai. La misericordia non finisce mai. E quindi siamo esposti all'inganno di un possesso. Invece la verità della nostra vita non è mai posseduta. La sua verità consiste nella continua sollecitazione a riprendere il cammino.
Thank you.